siero sulali dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Lo potremmo chiamare il ladro di Washington.
State can't run an election. I think the people behind me should do something about it.
Perché ha questa ossessione, delle elezioni di medio termine. E ne parla e dice: ma dovremmo nazionalizzarle, dovremmo prendere il controllo. Dice delle robe francamente molto preoccupanti.
What does democracy even mean? No kings!
Ecco, le vuole rubare dicendo che le hanno rubate. Questo è quello che vuole fare Donald Trump con le elezioni di medio termine di novembre prossimo. L'appuntamento è veramente lontano, ma lui sta agendo già adesso. Adesso sta facendo tutte le mosse per attuare questo piano. E negli Stati Uniti c'è molta paura che possa realizzarlo. Buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Uno particolarmente preoccupato è David Graham, è un giornalista, scrive su The Atlantic, è anche l'autore del libro The Project, in Italia edito da Chiare Lettere, l'inchiesta sul piano che sta ridisegnando l'America e il mondo. Gli abbiamo chiesto: ma tu sei preoccupato di queste mosse che sta facendo Donald Trump? E poi ci puoi spiegare quali sono?
Sono preoccupato per tutte le cose che l'amministrazione Trump sembra fare per interferire con esse, seminare dubbi e alterare anche il panorama mediatico. E penso che ci siano alcuni motivi per essere ottimisti, ma ci sono anche molti motivi per essere preoccupati che Trump stia cercando di rendere le elezioni ingiuste.
Pensi che Trump cercherà di manipolare le elezioni e, se sì, in che modo lo farà?
Credo che le mie maggiori preoccupazioni in questo momento siano la possibilità di interferire con il voto inviando l'esercito o le forze dell'ordine federali ai seggi elettorali, così come l'interferenza a posteriori con il sequestro delle attrezzature elettorali o delle schede elettorali, come lo abbiamo visto fare in relazione alle elezioni del 2020 proprio la scorsa settimana. E poi anche cercare di convincere gli elettori che le elezioni sono fraudolente, cosa che sta cercando di fare ormai da molti anni. Tutte queste cose potrebbero seminare dubbi e rendere i risultati inaffidabili.
Tu pensi che cercherà di impedirne lo svolgimento, in particolare in alcune città, ad esempio quelle governate dal Partito Democratico, oppure no?
Non credo che cercherà di impedire del tutto le elezioni. È molto utile per i regimi autoritari di tutto il mondo tenere le elezioni perché crea un'impressione di legittimità. E credo che capisca che il semplice tentativo di annullare o bloccare le elezioni susciterebbe un enorme clamore. Ma ha molti strumenti per cercare di interferire o rendere le elezioni ingiuste senza doverle annullare.
Ma pensi che interferirà con le elezioni in alcune aree specifiche del paese, nelle città dove ci sono più elettori democratici, oppure no?
Sì, lo penso. Credo che siano i luoghi in cui vediamo il governo esercitare pressioni sulle autorità locali in relazione al voto. È lì che sostiene che ci siano frodi. Sono anche le città in cui sta già schierando funzionari dell'immigrazione e militari come parte delle azioni intimidatorie. storia.
Possiamo dire quindi che Minneapolis è stata una sorta di esperimento che ha coinvolto anche le elezioni di medio termine, mandare lì gli agenti dell'ICE.
I think that's exactly right. As well as...
Penso che sia esattamente così. Oltre a inviare funzionari dell'immigrazione a Portland o Chicago, o persino la Guardia Nazionale a Washington DC, sono importanti città democratiche e sono i luoghi in cui sta schierando le forze armate per le strade.
Steve Bannon ha detto che gli agenti dell'ICE dovrebbero essere inviati alle urne, ma pensi che ci saranno altre dichiarazioni in questo senso, altri... tentativi di convincere Trump, se c'è bisogno di convincerlo, di fare questo?
Sì, credo di sì. Abbiamo sentito persone vicine al presidente dire che dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza. Lo abbiamo sentito parlare di nazionalizzazione. E poi sentiamo qualcuno come Bannon parlare di inviare agenti. E anche se Bannon non fa parte dell'amministrazione, sappiamo che è molto influente nell'amministrazione e riflette ciò che pensano e dicono molte persone intorno a Trump. Quindi penso che questi siano buoni segnali di ciò che stanno contemplando.
L'indagine dell'FBI in Georgia, il coinvolgimento di Tulsi Gabbard, il capo dell'intelligenza estera, che cosa significa questa indagine?
Sembra che stiano cercando prove a sostegno di una conclusione a cui sono già giunti. Credono che ci sia una frode. Non sono mai riusciti a dimostrarlo. Hanno intentato cause legali. Ci sono state indagini. Tutte queste non hanno portato a nulla. E quindi ora li vediamo sequestrare materiale, il che credo sia una misura intimidatoria contro le autorità, non solo in Georgia, ma anche altrove. E ora sappiamo anche da nuovi documenti del tribunale che si basano su teorie del complotto sfatate sulle elezioni del 2020. Quindi è davvero un circolo vizioso di bugie e intimidazioni, sì.
And intimidation.
Però ci sono dei segnali che fanno pensare che le prime crepe nel fronte, diciamo, trumpiano ci siano. Questa settimana, come sapete, sei deputati repubblicani hanno votato contro e hanno affondato, diciamo, un provvedimento che invece era molto importante per la Casa Bianca. Ma non c'è solo questo, c'è anche il fatto che un recente sondaggio ha detto che gli intervistati pensano che fosse molto meglio Joe Biden come presidente, ed è la prima volta che viene fuori in questi mesi alla Casa Bianca di Trump, e poi il suo gradimento è intorno al 36%, insomma, diciamo che va proprio male da questo punto di vista, ma lui vuole assolutamente comandare. Potrà farlo, potrà interferire nelle elezioni di medio termine anche sulla base di una mancanza di consenso che a quanto pare essere adesso un po' più diffuso di prima. Nadia Urbinati è una docente alla Columbia University.
C'è evidentemente stata una grande manipolazione delle informazioni, questo emerge molto chiaramente. E quindi ci si riconsidera su quelle che erano le opinioni più diffuse che loro hanno in modo molto molto esperto imposto in una maniera sorprendente. Insomma, hanno saputo usare i social come i democratici non hanno saputo fare, hanno avuto dalla loro il sostegno di chi si occupa dei cyber capitalist, come si dice adesso, e quindi insomma hanno avuto questa forza, però non è sufficiente, perché al lato dei fatti gli americani sono molto pratici, quello che loro ritengono essere il dato è il loro portafoglio. Per portafoglio si intende il potere d'acquisto, la facilità di trovare lavoro buono, non semplicemente lavoro, le opportunità. Se queste non sono visibili, sentite, esperite, l'opinione cambia immediatamente su quello che è l'azione del presidente o la sua capacità. Ecco, per questo è un declino, anzi un crollo, perché non si è mai visto un crollo così forte, è basato su fatti, non è basato sulle costruzioni dei social.
Senta, un crollo così forte che secondo lei che cosa può produrre nell'immediato futuro? Poi parleremo delle elezioni di medio termine.
Innanzitutto che si erode anche nell'opinione più generale è il sostegno a Trump, e questo lo si vede da alcuni segni importanti. Per esempio, le decisioni prese dal Congresso sono via e via più critiche, anzi d'opposizione alle proposte della Casa Bianca, e addirittura con alcuni rappresentanti repubblicani che si sfilano dal partito per votare insieme ai democratici. Questo è un segno importantissimo, perché significa che il partito repubblicano di Trump non è completamente di Trump, insomma c'è speranza in un futuro in questo senso.
Ma lei vede in questi voti congressuali, anche nell'atteggiamento durante le audizioni del ministro della giustizia Pat Bondi, l'inizio della fine del consenso del partito repubblicano o di vasti settori di esso, oppure può essere episodica la situazione?
No, non è episodica. Secondo me non è episodica, perché si ripete ogni giorno, anzi si intensifica. Era molto difficile qualche mese fa, pure alcuni mesi fa, difficilissimo pensare ad un'azione, bipartisan dei due partiti all'interno del Congresso. Molto complicata. E come era molto difficile, sarebbe stato difficile pensare a delle espressioni pubbliche di dissociazione rispetto alle scelte di Trump sull'ICE e su altre azioni repressive. Questo è molto importante, quindi non è episodico, si stabilizza, è iniziato e si stabilizza. C'è stato un momento di incomprensibilità, non si capiva come questo potesse succedere, questo ha bloccato molti, ma all'interno del Partito Repubblicano stesso si comprende che la propria constituency, cioè coloro che votano per quel rappresentante, ha più valore di quel che dice Trump alla fine, perché dipende dal futuro di quel candidato o del partito in quella circoscrizione.
Ma torniamo alle mosse che sta facendo Trump in questi giorni, in queste settimane. Andiamo a sentire un brano di un'intervista che Adam Schiff, il senatore democratico della California, ha dato a un canale nazionale americano. Queste le sue accuse.
And I'm joined now by Senator Adam Schiff of California.
E ora sono in compagnia del senatore Adam Schiff della California. Senatore, cosa pensa che Trump intenda quando dice di nazionalizzare le elezioni, o specificamente che i repubblicani dovrebbero prendere il controllo del voto?
Credo che abbia pienamente intenzione di cercare di sovvertire le elezioni. Farà tutto il possibile per sopprimere il voto. E se perdesse le elezioni, e credo che i repubblicani ora si aspettino una bella batosta alle elezioni di medio termine, è pronto a provare a prendere qualche azione per ribaltare il risultato. E non dovremmo davvero metterlo in discussione. Lo abbiamo visto tentare fino all'insurrezione per ribaltare le elezioni del 2020. Ora lo vediamo adottare queste misure straordinarie con un'elezione di 5 anni fa. In pratica ci sta dicendo che intende interferire in queste prossime elezioni. Non ha abbassato i prezzi, c'è caos, uccisioni nelle strade americane da parte degli agenti dell'ICE. Il pubblico si è rivoltato contro di lui in ogni elezione che abbiamo avuto dopo la sua elezione. Gli elettori si sono schierati selvaggiamente contro di lui. E come ha detto a quella iniziativa pubblica, il suo ego non può sopportare un'altra sconfitta. Quindi dobbiamo prepararci al peggio. Dobbiamo prepararci in ogni modo possibile. Francamente, la migliore preparazione che abbiamo non è il Congresso, perché i senatori repubblicani, per la maggior parte, non gli resisteranno. I tribunali sono utili ai livelli inferiori, ma la Corte Suprema lo ha lasciato senza freni. La migliore protezione che abbiamo è mobilitare la più grande affluenza alle urne nella storia degli Stati Uniti per sopraffare il voto e ottenere il tipo di margini che abbiamo visto in Texas in quelle elezioni speciali, in modo che non ci sia modo di barare.
Ma su questa idea di citare in giudizio la nazionalizzazione delle elezioni, ovviamente la Costituzione afferma che gli stati controllano le elezioni. Il Congresso potrebbe avere un ruolo, il Congresso può modificare queste regole, ci dice la Costituzione. Mathune, leader del Senato, leader repubblicano del Senato, e Johnson, presidente della Camera, presidente repubblicano della Camera, hanno entrambi dichiarato di essere contrari. Quindi, dati questi fatti, non c'è nulla che Trump possa fare legalmente per citare nazionalizzare le elezioni.
Beh, questo dipende da un paio di cose. Dipende se i leader repubblicani che hai appena citato si attengano davvero a questo, e ripetutamente li abbiamo visti inizialmente fare dichiarazioni di volontà di opporsi al presidente e alla sua illegalità. In questo caso una deliberata sfida alla Costituzione, ma abbiamo visto che questa convinzione si è dissolta. Ma anche che questo è un presidente più che disposto ad agire illegalmente e più che disposto, credo, come vediamo in Georgia, a schierare il direttore dell'intelligence nazionale che non ha alcun ruolo nelle elezioni. Il suo compito è supervisionare il lavoro delle agenzie di intelligence all'estero, concentrandosi sulle minacce esterne, non per creare una minaccia alla nostra tranquillità interna, interferendo nelle elezioni, ma è quello che stanno facendo. Sai, non possiamo ignorare quello che ci dicono che faranno, perché più e più volte abbiamo visto che sono disposti a spingersi fino a estremi straordinari e illegali. L'ultima speranza per la nostra democrazia non sarà il Congresso o la Corte, sarà il popolo americano. E il popolo americano si sta facendo sentire, sta protestando e si presenterà, spero, in massa a novembre.
Allora, torniamo a sentire David Graham e le sue preoccupazioni per quello che sta facendo Donald Trump. Tenendo conto del fatto che ormai sembra abbastanza chiaro che lui cercherà di interferire, ma sarà molto difficile interferire nelle elezioni. Sarà più facile dopo dire, beh, ma insomma i risultati non sono questi. Ci hai detto che Trump non riconoscerà i risultati delle elezioni se i democratici dovessero vincere.
Esatto, e di recente ha detto che li riconoscerà solo se saranno giuste e oneste. E naturalmente è lui a decidere se ritiene che siano giuste e oneste o meno. Lo abbiamo anche sentito dire però che si aspetta che i repubblicani ottengano scarsi risultati e che, sapete, il partito del presidente spesso ottiene scarsi risultati alle elezioni di medio termine. Quindi sembra che si stia preparando un po' alla possibilità di risultati negativi per i repubblicani.
E quali potrebbero essere le possibili reazioni se dovesse accadere?
Sapete, è possibile che molti repubblicani guardino i risultati e dicano: questa è la prova che quello che stiamo facendo non funziona e che danneggerà il sostegno di Trump. Ma posso anche immaginare Trump dichiarare che ci sono frodi, chiedere che alcune di queste elezioni vengano annullate, intentare molte cause legali, usare il Dipartimento di Giustizia per cercare di sostenere che sono state fraudolente, cosa che voleva fare nel 2020 ma senza successo. Potrei immaginarlo sequestrare, mandare truppe a sequestrare materiali anche. Sai, qualsiasi cosa per cercare di gettare dubbi ed evitare di perdere potere.
Senti, ma se dovesse succedere, voglio dire, se lui dovesse non accettare il risultato delle elezioni, potrebbe esserci qualcosa simile a una guerra civile? Ci saranno delle reazioni da parte dei democratici? Cosa succederà?
Non so cosa aspettarmi, voglio dire, è perché sono elezioni congressuali e non presidenziali. Penso che le possibilità di un'esplosione di questo tipo siano minori. Ed è anche difficile barare in un'elezione in cui ci sono 435 diverse elezioni al Congresso. Ma credo che, come abbiamo visto dal 6 gennaio 2021, ci sia una seria possibilità di violenza e insurrezione. Quindi non possiamo certo escludere nulla di tutto ciò, soprattutto se ci sono truppe per le strade. Come dimostra Minneapolis, alla gente questo non piace e reagisce male.
Senti, il piano autoritario di Trump vuol dire interferire nelle elezioni. Sulla base di questo piano lui vuole interferire nelle elezioni. Ma è un suo piano o anche il piano delle persone che stanno vicino a lui, che hanno scritto il progetto 2025?
Penso che per Trump si tratti di un riflesso di autoritarismo, senza pensarci troppo. Lui reagisce semplicemente al momento e fa quello che può per mantenere il potere. E poi penso che le persone intorno a lui, le persone del progetto 2025, stiano pensando a lungo termine su come creare una struttura governativa autoritaria che metta molto potere nelle mani del presidente. Quindi sono arrivati allo stesso punto attraverso percorsi diversi.
Secondo lei, a questo punto, Trump che tipo di reazione avrà?
Lui, come l'intenzione sua, l'abbiamo già visto, sarebbe quella di blindare il suo voto a favore quando, e se non c'è, se non dovesse esserci al midterm, di mettere in discussione lo stesso procedimento elettorale. Anche Bannon ha addirittura suggerito di circondare i luoghi dove si vota, ma come fanno? Sono milioni, sono migliaia. Cioè, il paese è grande, è federato ed è difficile da controllare in tutte le parti. Questa è una salvezza per la libertà degli americani. Nello stesso tempo, a me non sembra che se si va avanti, perché mancano ancora diversi mesi, se si va avanti con questo declino all'interno dell'establishment medesimo del sostegno a Trump, o esplicito sostegno a Trump, mi sembra davvero impossibile che il Partito Repubblicano accetti di diventare, diciamo così, di sostenere o anche di tacere di fronte ad una decisione che potrebbe essere avversiva. Io non credo sinceramente che in questo momento è complicato di affermare cose di questo genere così radicali. Non ne vedo all'orizzonte, non le vedo, insomma.
Quindi, secondo lei, alla fine, nonostante tutti i tentativi per tentare di interferire, abbiamo visto in queste settimane i discorsi sulle dichiarazioni sulla nazionalizzazione delle elezioni, abbiamo visto questa inchiesta in Georgia sulle elezioni del 2020, insomma, a prescindere da questi tentativi, lui non ce la farà a interferire sul risultato finale?
Secondo me no. È chiaro che lui ha tutta questa intenzione di nazionalizzare il sistema elettorale. Tra l'altro, vabbè, è un discorso lunghissimo, ma anche una parte più radical dei democratici ce l'aveva per rendere omogeneo il sistema elettorale in tutta, però la federazione è quello che salva il paese. Oggi abbiamo visto, se qualcuno aveva dei dubbi lo si vede, che è proprio il sistema federale che rende più solida e più sicura una democrazia liberale nella quale il presidente ha tanto potere. Quindi gli Stati Uniti devono tutta la loro sicurezza alla grandezza del territorio, l'impossibilità di arrivare ad un controllo di una maggioranza, proprio perché è federale. Se fosse uno Stato mononazionale, uno Stato nazionale come l'Italia, la Francia, eccetera, avrebbe invece messo in seria discussione l'ordine costituito. E qua è molto più complicato per questa ragione, secondo me, anche per questa ragione. E poi per un'altra che non viene mai abbastanza sottolineata: è un paese nato nel nome della libertà e del coraggio contro i tiranni. C'è scritto nel loro inno, c'è scritto dovunque. Quindi questa sono cittadini che non la prendono tanto facilmente una presidenza che si presenta come monarchica o come tirannica, e quindi sono molto mobilitate. Guardiamo non solo in Minnesota, ma anche altrove, il Maine adesso c'è, e poi si costruiscono reti associative fortissime, nuove forme partecipative per aiutare gli emigrati, per esempio, raccogliendo cibo, sostenendoli, addirittura inventando sistemi per avvertirli prima se ci fossero militi dell'ICE intorno a casa. Insomma, c'è un sistema di grande solidarietà e mutualità, e questo è parte del retaggio repubblicano, insomma, repubblicano non come partito, come valore.
Ci hai già detto che ci sono alcuni motivi per essere ottimisti, ma quali sono?
Do you think you told us before there are some reason to be optimistic? Which are?
Yes. Well, I think that because the system is...
Sì, beh, penso che poiché il sistema è così decentralizzato, sia più difficile per il presidente interferire rispetto a un'elezione presidenziale. Credo che il fatto che Trump sia fortemente disapprovato significhi che è più probabile che le elezioni non siano equilibrate, il che significa che è molto più difficile barare. E anche alcuni dei suoi tentativi, come il gerrymandering e la riorganizzazione dei distretti elettorali, sembrano essere falliti. Quindi stiamo già vedendo, sebbene abbia molti modi per interferire con le elezioni, alcuni di questi sono già falliti e altri potrebbero fallire ancora.
Lui è molto spaventato da un possibile impeachment se i repubblicani perdessero il congresso. Pensi che ci possa essere, nel caso di vittoria dei democratici, un terzo impeachment per lui?
I think it's less likely that they will do that. I mean, Democrats in the House seem not to have a lot of appetite for it.
Penso che sia meno probabile che lo facciano. Voglio dire, i democratici alla Camera non sembrano avere molta voglia di farlo, in parte perché sanno che è molto improbabile che venga rimosso dall'incarico, ma Trump è molto spaventato al riguardo e penso che gli elettori democratici potrebbero chiederlo se i democratici prendessero la Camera, quindi non lo escluderei di certo.
Ain't your prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin. That man is godless, stuff in his pockets, but all he can spare is a life isn't fair when the poor man is starving. Damn, that man is heartless. No king, no god, just flesh and blood. Down here there's laws and no man's above.
Insomma, le vuole rubare dicendo che le hanno rubate, ma forse il piano non riuscirà. Speriamo. Ci sentiamo tra poco con la seconda parte della trasmissione e ospitiamo in questa seconda parte il podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti. The devil you know, the devil you don't, is on his payroll. And all of his sadistic sycophants, ignorant hypocrites, mumbling gibberish like it's only free speech if it's bigoted. Mix the condescension with some ignorance. Thoughts and prayers for the innocent, that's the best that you can do. No king, no god, just flesh and blood.
And cold down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy.
Rieccoci con la seconda parte, ovviamente un Bruce Springsteen che ci collega alla prima parte della trasmissione. Tra poco ascolteremo il podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti. Come sapete, quest'anno il ciclo che ospitiamo è dedicato a persone, a personaggi che sono spesi per la democrazia, il dialogo, e in questa puntata noi sentiamo la storia di Aleksandra Skocilenko, artista e attivista russa condannata a 7 anni di carcere per aver denunciato la guerra in Ucraina con piccole azioni creative, simbolo, Aleksandra, della resistenza non violenta al regime di Vladimir Putin.
Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your
Come donne dobbiamo essere coinvolte nel processo decisionale. Abbiamo il potere di farlo. Adesso è il tempo delle donne.
Viviamo in un tempo che fa paura. Un tempo segnato da guerre, ingiustizie, da vecchie forme di violenza che ritornano e da nuove che non sappiamo ancora nominare. Un tempo in cui la parola pace sembra diventata fragile, quasi ingenua. Eppure c'è ancora chi la pronuncia con ostinazione. Perché è vero, in ogni conflitto ci sono le armi, i morti, la distruzione, ma ci sono anche le persone che scelgono di non arrendersi alla logica della violenza. Tra queste c'è Rim Al-Jajareh, palestinese e fondatrice di Women of the Sun, un movimento di donne che nel cuore della guerra e dell'occupazione continua a credere nel dialogo, nella giustizia e nella responsabilità collettiva. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott. Il coordinamento di produzione è a cura di Francesca Donghi. La storia di questa puntata è letta da Bianca Senatore. Questo è un racconto che intreccia voci diverse. Giornaliste, attiviste, donne palestinesi e israeliane che lavorano insieme e che parlano di dolore, ma soprattutto di azione, democrazia e cambiamento, a partire proprio dalle fondamenta. Le donne palestinesi costituiscono più della metà della società, eppure occupano meno del 12,5% delle posizioni di leadership. Un'ingiustizia, soprattutto perché le donne sono pragmatiche, pensano al futuro e hanno voci critiche senza le quali nessuna società può progredire. Di questo ne è profondamente convinta la protagonista di questa storia. Sono Rim Al-Jajera del campo profughi palestinese di Deyesha. Sono una nipote della Nakba e sono la fondatrice dell'associazione Women of the Sun. Questa piattaforma palestinese riunisce donne provenienti da tutta la Palestina, dalla West Bank, dalla Striscia di Gaza e da Gerusalemme Est. Insieme cerchiamo l'emancipazione politica, economica e ambientale per una vita migliore, più sostenibile, più equa, per raggiungere una pace giusta. Applichiamo la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite, che spinge per dare un posto alle donne nei processi decisionali, negoziali e di pace, e vuole l'emancipazione economica delle donne, che le rende più libere e sicure. Vogliamo un ambiente politico legato all'esistenza di soluzioni sostenibili per un ambiente più pulito, più vitale e più naturale per le donne, per i nostri figli e per le generazioni future. Women of the Sun rappresenta migliaia di donne tra Palestina e Israele e intreccia anche diverse generazioni. A incontrarsi e lavorare insieme, infatti, ci sono adolescenti, giovani donne e nonne che hanno vissuto la Nakba. Ma non fa differenza, perché oggi vogliono tutti avere un potere decisionale che metterebbe fine alla guerra. Sembriamo fragili, dicono loro, ma resistiamo a tutto. Proprio come la Sfur al-Shams, letteralmente l'uccello del sole, un passerotto che è diventato il simbolo dell'associazione di Rim. Proprio come le donne, l'uccellino continua a volare e cantare e riesce a portare, anche nelle giornate più drammatiche, un suono di speranza. Rim ha pensato di fondare Women of the Sun nel 2018, dopo che il migliore amico del figlio Wasim, di 13 anni, è stato ucciso da un soldato israeliano. Impaurita che quel lutto lo portasse alla depressione, alla violenza e poi alla morte, ha deciso che era compito delle madri dire «Khalas, basta». E così Rim è andata casa per casa a convincere le donne che potevano decidere loro, che potevano far sentire la loro voce e che solo unendosi sarebbero state davvero ascoltate. All'inizio ci sono stati dei brevi dialoghi sull'uscio di casa, poi incontri online, soprattutto durante il Covid, e poi nel 2022 è ufficialmente nata Women of the Sun. Oggi sono quasi 3.000 donne, anche se alcune compagne sono morte il 7 ottobre, come l'israeliana Vivian Silver, e moltissime altre a Gaza durante questi quasi 3 anni di massacro e atrocità di massa. Gli ultimi 3 anni sono stati drammatici, complessi e dolorosi. E anche l'associazione ha dovuto farci i conti. Ce lo ha raccontato la scrittrice italo-palestinese Sara Mustafa.
Viviamo tempi segnati da guerre, ingiustizie, da nuove e vecchie forme di violenza. E proprio per questo, oggi più che mai, risuona un bisogno urgente: resistere alla violenza con la forza morale della parola e dell'ascolto. Rim è una donna palestinese, un'attivista. Il suo timore più grande è che i suoi figli possano essere feriti, uccisi o imprigionati. Invece di chiudersi nella paura, Rim ha scelto di agire. Parte da un'idea profonda. Le donne riescono a dialogare meglio degli uomini, non perché siano più buone o più sagge, ma perché sono più concrete, meno inclini alla conflittualità, più attente ai fatti e alla vita quotidiana. Eppure, paradossalmente, nel contesto politico israelo-palestinese, le donne sono quasi invisibili. E proprio la loro voce, quella che costruisce e non distrugge, è quella che manta di più. Women of the Sun non lavora solo per la pace in senso teorico, agisce dentro il tessuto sociale, nei campi profughi, nei villaggi, tra donne che ogni giorno affrontano povertà, patriarcato, mancanza di servizi e violenza militare. Sono donne che resistono due volte, alla violenza dell'occupazione e a quella di un sistema patriarcale che spesso le sclaccia. Io conosco bene la realtà di cui si occupa Rim, le condizioni della donna palestinese. Insieme alle donne della mia famiglia, ma anche le tante donne del vicinato, le insegnanti, le amiche, abbiamo condiviso e ci siamo trasmesse a vicenda la forza, la dignità e ci siamo sostenute durante le difficoltà quotidiane e pratiche. Ho avuto anche modo di lavorare in un centro di supporto alle donne, dedicato all'empowerment femminile nel campo profughi dove sono cresciuta. Ho visto ragazze e madri lottare ogni giorno contro la violenza di genere di cui sono vittime all'interno del proprio tessuto sociale, contro la discriminazione e anche il razzismo, la supremazia del colonialismo e l'insediamento. E nonostante tutto, le donne del sole non smettono di sperare. كراس العج لما بتتحمر بطيب طعمتها بزيت الزيتون على زلعون وعلى زلعون. E poi ci sono loro, le nonne, le vere custodi della memoria collettiva. Sono loro che tramandano la narrazione, che insegnano le tradizioni del cucito, della cucina, l'amore per la terra. Sono loro che mantengono viva la memoria dell'esilio, dell'ingiustizia, della violenza subita. Molte, nel lasciare la propria casa ai tempi della Nakba nel 48 o nella Naxa nel 67, hanno portato con sé un ramuscello d'olivo, di melograno o di fico, un piccolo pezzo della loro terra da piantare anche nel terreno più arido, un gesto semplice ma pieno di significato. Resistere piantando vita. Ecco allora cosa significa davvero essere giusti per la democrazia. Significa scegliere il dialogo invece della violenza, la parola invece dell'odio, la speranza invece della rassegnazione. Tutto questo, a mio avviso, deve essere però sostenuto da una cornice di giustizia.
Ma la speranza non basta se resta sola. Serve la politica, che deve portare ad azioni concrete, e soprattutto serve il coraggio collettivo, che in ogni parte del mondo, nei decenni, ha fatto la differenza. Ci sono state atrocità di massa e genocidi, ma in ogni momento sono spuntate come semini quelle piccole reti di persone che hanno deciso di agire.
Movimenti dal basso in tutte le società sono estremamente importanti. Se non ci possono essere movimenti dal basso disponibili a iniziare a ragionare su delle forme appunto di giustizia riparativa in Colombia o in Ruanda, non avremmo avuto gli esiti che abbiamo avuto di conflitti micidiali con genocidi, insomma. Quindi diciamo che valorizzare ciò che c'è e far crescere ciò che c'è in questo senso è veramente particolarmente importante. Questo deve andare però di pari passo con un lavoro che deve essere un lavoro, uno sforzo politico a livello internazionale, a livello regionale, a livello locale. E lo sforzo in teoria c'è.
A dirlo è la giornalista, documentarista e scrittrice Laura Silvia Battaglia.
È una direzione che bisognerebbe affrettarsi a prendere la regione, onde evitare che l'onda medio-lunga di questi due anni abbia degli effetti nefasti che sulle generazioni che l'hanno vissuta saranno comunque tali, no? Ma che non devono essere messi da parte, devono essere affrontati, bisogna passarci dentro e bisogna ovviamente fare di tutto per ricostruire delle coesistenze sostenibili. Bisogna solo capire quanto invece le forze che si oppongono a questo tipo di percorso abbiano un seguito quantitativo, cioè quante persone continuano a credere che l'unica soluzione è la vendetta. Quindi è un problema di quantità di persone che sostengono questo, e questo in democrazia è particolarmente importante, e quante invece ritengono che proprio la soluzione della vendetta sia invece l'affossamento e la fine, no, di quelle premesse. Quindi, per scongiurare tutto ciò, il percorso deve essere fatto da entrambe le parti, deve essere fatto con molta determinazione e non può essere fatto solo dalla società civile. Cioè la società civile ha una funzione fondamentale e non è mai, possiamo dire, ovunque al mondo troppo ascoltata. Però le vicende storiche dimostrano che quando si è in tanti e si è molto determinati, si può assolutamente incidere anche sulle scelte politiche dall'alto.
Vendetta o speranza? Punizioni o convivenza? Fine o futuro? No, non è una questione astratta. è una scelta quotidiana ed è soprattutto una direzione che oggi deve accelerare, perché la guerra rischia di distruggere generazioni intere e di contaminare le menti con ulteriori odi. Per fortuna, Rim e le Women of the Sun non sono sole. In Israele e Palestina, infatti, ci sono uomini e donne che provano quotidianamente, insieme, a immaginare qualcos'altro. Tentano di mostrare, insomma, un'altra via, proprio come fanno i Combatants for Peace, guidati da altre due donne straordinarie, Rana Salman ed Esther Korani, che conoscono molto bene Rim.
Hello everyone. Ciao a tutti, mi chiamo Rana Salman, sono la co-direttrice palestinese di Combatants for Peace.
Hello.
Ciao, anche da parte mia, sono Esther Korani, la co-direttrice israeliana di Combatants for Peace.
We are a binational movement.
Siamo un movimento binazionale che lavora per porre fine all'occupazione e creare un luogo tra il fiume e il mare dove palestinesi e israeliani possano vivere in pace, dignità e sicurezza. E invitiamo a immaginare un futuro in cui ci sia una liberazione collettiva e un modo diverso di vivere che incarniamo anche ora, nel presente, quando lavoriamo insieme, intraprendiamo azioni insieme ed educhiamo i nostri giovani affinché abbiano un ruolo in questo futuro.
Have a part in this future.
Siamo molto felici e orgogliosi del lavoro di diverse organizzazioni per i diritti umani e della società civile, come Women of the Sun. Siamo molto orgogliosi dell'impegno e del contributo di RIM alla società palestinese e del lavoro svolto per consentire alle donne palestinesi di assumere un ruolo decisionale e posizioni di leadership nella comunità e nella società, nonché per rafforzarle economicamente affinché diventino parte integrante della società palestinese. Tutto questo impegno è svolto dal movimento delle donne palestinesi, che in questo momento è molto necessario per dare più voce alle donne nel panorama politico della nostra regione.
In the political landscape in our region. We also consider the whole politics is...
Consideriamo inoltre che l'intera politica, specialmente nella regione e anche a livello mondiale, sia ancora uno spazio fortemente dominato dalle voci maschili, con un ego molto forte e una lotta per la giustizia o semplicemente per essere i vincitori. Vediamo la leadership femminile anche nelle Women of the Sun, nelle donne che promuovono la pace, e anche noi, come co-direttrici di Combatants for Peace, stiamo cercando di portare questo tipo di leadership per dare più spazio alla cooperazione, per creare cose insieme, per cercare soluzioni invece di chiudere le porte e dire che non saremo mai in grado di fare qualcosa insieme o di iniziare una lotta. Questo è ciò che consideriamo l'importanza della leadership femminile. Sappiamo anche che la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite sta cercando di promuovere questo aspetto negli ultimi 25 anni senza molto successo, ma siamo qui per dire che è un sogno, come quello di Women of the Sun, di Women Wage Peace e di tante altre donne leader nel mondo. Ci uniamo anche a questa voce che chiede più spazio per le donne nella politica e nella società civile.
Join this voice of demanding more space for women in politics and in civil society.
C'è un altro gruppo di uomini e donne che lavorano con RIM e per i suoi stessi obiettivi. Anzi, più che un gruppo, è un luogo dove i concetti di dialogo, pace, democrazia ed emancipazione femminile sono analizzati, sperimentati e attuati. Parliamo del villaggio di Neve Shalom Wa'at al-Salam, dove, da decenni ormai, quotidianamente, non solo si dimostra che la convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi può esistere, ma soprattutto che la leadership delle donne funziona davvero. A raccontarlo è Giulia Cecutti, dell'Associazione Italiana Amici di Neve Shalom, Wa'at al-Salam.
Il lavoro di RIM, così come quello di tutte le donne, le mamme di Women of the Sun, è davvero fondamentale e cruciale, soprattutto in questa fase di profonda crisi che quella terra sta attraversando. Sicuramente si inserisce all'interno di un percorso lungo, ma necessario, che donne di entrambi i popoli stanno intraprendendo. Nel solco di questo percorso si colloca il villaggio di Neve Shalom Wat HaSalam, che è in Israele, su una collina a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, e che è da oltre 50 anni una comunità di convivenza per scelta tra famiglie ebree e palestinesi. Il villaggio lavora sull'educazione, sull'educazione al dialogo, e per questo ha creato un sistema educativo che ha come cuore la scuola primaria bilingue binazionale e la scuola per la pace, che lavora con gli adulti. Al villaggio, che tra l'altro collabora con Women of the Sun, le donne hanno un ruolo chiave. Diverse donne sono a capo delle istituzioni educative del villaggio. È donna la sua portavoce, Sama Salaime, palestinese, e sono donne, dicevo, le direttrici di diverse delle istituzioni educative, come ad esempio la scuola primaria, la galleria d'arte del villaggio. Un ruolo molto molto importante è stato svolto dal 7 ottobre a oggi, quindi nel corso di quest'ultima crisi, dalle mamme in particolare e dalle mamme della scuola primaria bilingue e binazionale. Si sono creati diversi momenti di incontro appositi appunto per le mamme, facilitati dai facilitatori della scuola per la pace, nella convinzione che siano le madri di famiglia a svolgere una funzione importantissima e a essere soprattutto un esempio per i loro figli, per cui dai legami di amicizia anche tra le mamme dei bambini della scuola, ecco, questi legami di amicizia possono essere un esempio anche per i loro figli. Sicuramente il ruolo importante come leader delle donne del villaggio è un segno chiaramente di emancipazione femminile e di democrazia, e la democrazia è uno dei punti fondanti della comunità del villaggio, che appunto esiste e resiste da oltre 50 anni.
RIM non si ferma mai, non si lascia intimorire dalle minacce o dalla stanchezza, e giorno dopo giorno attraversa i checkpoint israeliani per andare a parlare con altre donne e uomini. La sfida è ardua, eppure, pur nella difficoltà del momento, con i bombardamenti a Gaza mai davvero finiti, con i coloni in Cisgiordania sempre più violenti e gli insediamenti israeliani che si allargano sui territori palestinesi, sempre più persone si fermano ad ascoltarla quando RIM parla in pubblico.
أنا كتير مبسوطة شايف كل النساء من كل العالم ومعنا كمان رجال اليوم وهذا إشي كتير ببسطنا.
Sono così felice di essere una donna palestinese che sfida la situazione di oggi, anche se negli ultimi anni è stato difficilissimo. Muoversi è quasi impossibile, i checkpoint ovunque. Ma nonostante questo, noi, Women of the Sun, riusciamo a incontrarci, a lavorare insieme. E oggi abbiamo bisogno di voi, donne di tutto il mondo, perché dobbiamo continuare quello che stiamo facendo. Non voglio parlare del nostro dolore. Ora è tempo di cambiare la situazione, perché non vogliamo più essere vittime. Io non sono più una vittima. Siamo donne forti perché conosciamo il dolore. Ora basta. Dobbiamo essere coinvolte nel processo decisionale. Abbiamo il potere di farlo. Questo è il momento in cui le donne prendono la parola. Nessuna donna vuole la guerra. Ora è il tempo del dialogo delle donne. Al-Jazeera verrà onorata al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano.
perché Women of the Sun rappresenta un esempio concreto di lavoro dal basso per arrivare a pace, giustizia e democrazia. La rete che è stata intrecciata in questi anni ha riunito donne israeliane e palestinesi e sta innescando una scintilla anche nelle nuovissime generazioni di bambine e bambini. In questo modo, l'oblio della guerra, della sete di vendetta e dell'abbandono può far spazio a un nuovo orizzonte. In un mondo che applaude spesso la forza distruttiva, le Women of the Sun ricordano che la vera forza è costruire, che la vera resistenza è non perdere umanità, che la vera speranza è avere il coraggio di continuare a credere nelle persone. E forse oggi questo è davvero il gesto più rivoluzionario di tutti. Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garibo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott. Il coordinamento di produzione è a cura di Francesca Donghi. Le ospiti di questa puntata, che è stata letta da Bianca Senatore, sono Sara Mustafa, Laura Silvia Battaglia, Rana Salman ed Esther Corani. La colonna sonora è Oltre Mura, brano originale composto dal trio Abdo Buda Marconi.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.